Pensieri e musica in libertà.
In studio Emanuela Spadoni.
Ciao a tutti e bentrovati nella mia rubrica Pensieri e musica in libertà. Io sono Emanuela Spadoni e oggi vorrei cercare di ragionare un po' con voi sulla percezione della realtà e mi baserei su delle teorie scientifiche e filosofiche che non sono affatto facili da afferrare, quindi il condizionale è d'obbligo. Allora, quello che noi vediamo, tocchiamo, ascoltiamo non sarebbe affatto la realtà, quantomeno non direttamente, perché tutto quello che è possibile percepire non sarebbe quello che pensiamo. È un po' come essere in una realtà virtuale, no? La realtà fondamentale di quello che siamo, di ciò che ci circonda, sarebbe qualcosa di estremamente diverso, qualcosa che rompe il senso comune, rompe in mille pezzi quello che apparentemente sembra evidente. In sostanza, noi crediamo di vivere in un mondo oggettivo, solido, determinato, definibile, crediamo di sapere chi siamo e cosa sia quello che ci circonda, ma in effetti non sarebbe affatto così. Lo so, sembra davvero assurdo, ma questa certezza di un mondo fatto di oggetti, di esseri, cose, questo mondo che ci sembra tanto evidente, ci sembra continuamente confermato dalle nostre percezioni, dai nostri sensi, dagli altri che vedono e percepiscono le nostre stesse cose, beh, questo mondo qui in effetti sarebbe soltanto una costruzione mentale, anzi soprattutto una costrizione, perché le nostre percezioni sono soltanto il risultato di una narrazione che si fonda su una serie di illusioni, in effetti. In verità noi vivremmo in mezzo ad innumerevoli veli e per intuire la vera realtà occorrerebbe strapparli questi veli, intuire soltanto, attenzione, soltanto intuire la realtà. La convinzione che la realtà coincida con quello che vediamo, tocchiamo, ascoltiamo è paradossalmente una convinzione molto fragile sia dal punto di vista spirituale che dal punto di vista scientifico e filosofico. Nonostante questo, però, nessuno la mette mai in discussione, no? Poi, girando per internet, si trovano molti siti in cui appunto si afferma che la realtà è soltanto un'illusione e questi siti si rifanno alla saggezza orientale che afferma appunto questa cosa da millenni. Può capitare anche di leggere che in effetti la realtà sia soltanto una simulazione costruita da entità aliene. Vabbè, comunque, molti scienziati, pensatori, filosofi, mistici, molti si sono occupati appunto della realtà o della cosiddetta percezione della realtà e tutti, attraverso magari dei percorsi diversi, spesso opposti, sono arrivati a conclusioni molto simili e davvero inquietanti, sconvolgenti, proprio perché vanno a rompere le nostre certezze più granitiche. E non si tratta affatto di ragionamenti teorici, anzi, coinvolge proprio la nostra quotidianità questo ragionamento. Allora, perché prima di tutto è necessario capire che la materia in effetti non esiste e quando tocchiamo qualcosa ci illudiamo soltanto di avere in mano qualcosa di solido, magari composto da tanti piccoli elementi. Anche volendo semplicemente rifarsi alla teoria atomica basica, quella del modello di Bohr che risale al 1913, cioè quella che praticamente afferma che l'atomo è costituito dal nucleo attorno al quale vorticano velocissimi gli elettroni. Anche quella, secondo questa teoria, la materia risulta fatta essenzialmente di vuoto. Questo perché gli elettroni sono molto più piccoli del nucleo, quindi la materia è soprattutto fatta di vuoto. Se facciamo un'ipotesi, se si potesse eliminare tutto lo spazio tra le particelle atomiche, si potrebbe mettere tutto il pianeta Terra in una piccola tazzina di caffè. In sostanza, secondo questa teoria atomica, gli oggetti sono come delle nubi rarefatte, fatte di spazio vuoto. E toccare quegli oggetti sarebbe soltanto un'illusione. Tocchiamo il vuoto, insomma. Ad esempio, perché non possiamo attraversare un muro? Non perché è solido, ma è a causa delle forze elettromagnetiche. Insomma, è come quando non si riesce ad avvicinare gli stessi poli di due calamite, no? Ci avete fatto caso? Freeman, che fu Nobel per la fisica nel 1965, ha detto che la cosa più incredibile che è stata scoperta è che tutta la materia è quasi completamente vuota. La materia è fatta di atomi e gli atomi sono principalmente vuoti.
Io leggo nella mente. Ho un mare di pensieri nella testa, come un morto che in mezzo a una tempesta. Io leggo nella mente, almeno nella mia. Le chiedo di venire a salvarmi e spesso la butto via. Questa vita ci schiaccia ma non ha alcun peso. Siamo talmente tante ombre diverse che formano l'arcobaleno. Io leggo nella mente, ho un mare di pensieri nella fronte, come un morto a galla in mezzo alle onde. E vivo nei ricordi, almeno quelli miei. Li ho maledetti più di una volta e quelli persi li rivorrei. Questa vita ci schiaccia ma non ha alcun peso. Siamo talmente tante ombre diverse che formano l'arcobaleno. Questa vita ci schiaccia ma non ha alcun peso. Abbiamo tutti quanti forme diverse, i pezzi di un unico me. A volte do i trucchi dei maghi, coriandoli e colombe. Oh, a volte sento solo un grande silenzio all'orizzonte. Questa vita ci schiaccia ma non ha alcun peso. Siamo talmente tante ombre diverse che formano un arcobaleno.
Allora, abbiamo visto che la materia, lo spazio sono soltanto delle illusioni, ma anche il tempo è un'illusione. Noi ci illudiamo che scorra in avanti e lo faccia in modo uguale per tutti, ma in effetti già Einstein con la sua teoria della relatività dimostrò che il tempo cambia sia a seconda della velocità di chi osserva, sia con la gravità. Se per ipotesi si potesse viaggiare su un'astronave velocissima che praticamente vada alla velocità della luce per 20 anni, beh, tornando sulla Terra non si troverebbe più nessun conoscente, perché intanto sulla Terra sarebbero trascorsi circa 140 anni. Stessa cosa per la gravità. Per vedere dei cambiamenti anche piccoli dello scorrere del tempo con la gravità, basta passare dal primo al decimo piano di un palazzo con un orologio atomico e si riuscirebbe proprio a misurare la differenza. Praticamente chi abita ai piani alti invecchia più in fretta, in modo impercettibile, ma è così. Einstein disse: la distinzione tra passato, presente e futuro è soltanto un'illusione, è solo il cambiamento della relazione tra le cose. Ma oltre a quella della materia e del tempo, c'è un'altra illusione, che è quella del determinismo. Allora, secondo la fisica quantistica, niente è oggettivamente determinato, cioè le particelle subatomiche non sono delle cose concrete, a volte sono onde, a volte sono dei corpuscoli, in effetti sono soltanto delle funzioni d'onda, cioè sono le probabilità di trovarle in un certo punto e in un certo stato, e si tratta solo di probabilità, quindi non si sa cosa siano davvero finché non interagiamo con loro. In pratica, la realtà si cristallizza in qualcosa di apparentemente determinato soltanto quando la osserviamo o la misuriamo. Su questo argomento è famosissimo l'esperimento della doppia fenditura, no? Si può trovare tantissimo materiale in internet per chi è curioso. Allora, un fisico italiano, Carlo Rovelli, ha infatti detto che non esistono oggetti con proprietà definite indipendenti da chi le osserva, perché la materia è relazione. In poche parole, le cose non sono cose nel senso comune del termine, perché finché nessuno le osserva o le misura, non si sa nemmeno dove siano. Come i suoni, no? Avete presente? Un suono, se non c'è qualcuno che ascolta, è come tale, non esiste, è soltanto una vibrazione di un mezzo, come l'aria, ad esempio. La musica esiste soltanto se c'è un ascoltatore. La realtà è praticamente un campo di probabilità, è una rete di relazioni. Cioè, le cose non esistono da sole, ma soltanto in relazione alle altre cose. Come la velocità, non esiste un oggetto che si muove soltanto in relazione a qualche altra cosa. Un'altra illusione è quella della percezione. Noi abbiamo sensazioni, emozioni, pensieri e pensiamo che lo facciamo grazie alla nostra attività cerebrale. Ma la coscienza allora? Perché degli impulsi elettrici nel cervello dovrebbero produrre esperienza soggettiva, qualitativa, cioè segnali elettrici che si trasformano magari in innamoramento, oppure nel godere del gusto di una torta o di un tramonto. Come può dalla materia scaturire la coscienza? Chiaramente non c'è una risposta ancora a questa domanda, ma ci sono delle teorie. Se invece fosse la coscienza a creare l'attività cerebrale, non il contrario? Per capire, è come le icone di un telefono, cioè noi praticamente gestiamo dei simboli per fare cose che altrimenti da soli sarebbero difficilissime. È la coscienza a fare la vera realtà? E forse il nostro cervello percepisce, usa la coscienza come noi facciamo con le icone del telefono e ci illudiamo che le icone siano la realtà. Un'altra illusione è quella del mondo esterno. Il dottore Robert Lanza ha studiato il biocentrismo. Chi mi segue può ricordare che ne abbiamo già parlato in effetti in un'altra rubrica. Allora, la vita, la coscienza non emergerebbero dall'universo, ma sono l'universo. È la vita che genera l'universo, non il contrario. E lo spazio e il tempo praticamente non esistono in sé, ma sono soltanto degli strumenti della percezione. Sono il modo in cui la coscienza, la vita, struttura l'esperienza. E torniamo al punto di partenza. L'universo esiste solo in quanto osservato.
Some boys.
l'eliocentrismo e la fisica quantistica quindi affermano che l'universo esiste solo in quanto osservato. Ma infatti pensateci, le leggi fisiche sono perfettamente tarate per lo sviluppo della vita. La natura è perfetta, no? Beh, questo non è forse un indizio che sia la coscienza a forgiare la realtà e non il contrario? Il tempo sarebbe creato dalla nostra coscienza, il passato e il futuro sarebbero soltanto delle nostre costruzioni mentali perché in effetti esisterebbe soltanto il presente. E anche la morte sarebbe un'illusione perché se lo spazio-tempo non esistono e sono creati dalla nostra coscienza, dove andiamo dopo la morte? Peraltro la coscienza è non locale, cioè è ovunque e da nessuna parte contemporaneamente, cioè non è collegata allo spazio. Certo, la teoria del biocentrismo non è provata, non è nemmeno suscettibile di prova, però è molto logica, molto coerente, affascinante e comunque corrisponde a molte teorie scientifiche e filosofiche. Allora, siete ancora convinti che la realtà è quella che vedete, toccate, udite? Sarà vero che è la coscienza la base dell'esistenza e non è affatto il prodotto di attività cerebrale? La coscienza non emerge dal cervello, è il cervello che emerge nella coscienza. Quindi tutto ciò che esiste è solo una modulazione della coscienza, che in sostanza è un campo unificato di cui ogni esperienza è una perturbazione di questo campo. Altra conseguenza è che il mondo che vediamo non è un oggetto, ma solo una rappresentazione, una immagine mentale, non qualcosa di concreto quindi. In poche parole, i colori, i suoni, gli oggetti nello spazio sono rappresentazioni mentali condivise di una coscienza collettiva. La realtà oggettiva quindi non esisterebbe, non ci sarebbero cose esterne alla mente. Bene, secondo questa teoria filosofica esiste una sola coscienza, cioè noi non siamo coscienze separate, siamo vortici localizzati all'interno di una sola coscienza. Le nostre coscienze individuali fanno parte di un'unica coscienza universale. Questa è la teoria del pensatore Kastrup, che è condivisa anche da Lanz e da Hoffman, e tutti costruiscono un ponte, diciamo così, con la spiritualità non dualista. Come nelle dottrine orientali, d'altronde, si afferma che ogni cosa è coscienza, l'assoluto, Brahma, Shiva, quella è la fonte di ogni apparente esperienza. Esiste una sola coscienza che si percepisce come molte coscienze. Bene, in questa prospettiva il cervello è quindi una specie di filtro. Molti pensatori, filosofi, scienziati hanno proprio ipotizzato che il cervello filtri qualcosa, filtri l'esperienza. Cioè non è il cervello che la crea, la filtra soltanto. Il cervello non è un generatore di coscienza, ma un filtro, cioè qualcosa che va a selezionare, taglia, organizza l'esperienza per farla apparire come limitata, quindi soggettiva, locale, ovvero ognuno di noi taglia la propria esperienza a modo proprio. Ma attenzione, la fonte è sempre la stessa. Secondo alcuni studi recenti, durante le esperienze mistiche, oppure quando si assumono ad esempio quelle sostanze che usano gli sciamani, no? Non si avrebbe un'espansione dell'attività cerebrale, quanto piuttosto al contrario una riduzione dell'attività cerebrale. Cioè ci sarebbe un filtro minore e quindi in questo modo l'illusione di un ego separato va a scomparire. Non ci illudiamo più di essere un personaggio che vive separato da una realtà fuori di sé.
In my mind.
L'ego è un'illusione. E infatti pensateci, tutto quello che noi possiamo conoscere sarebbe impossibile senza la coscienza, no? Questo è ovvio. Solo che di fatto abbiamo bisogno di un filtro, cioè noi possiamo davvero conoscere soltanto attraverso l'esperienza, attraverso una narrativa. Questo noi non lo consideriamo nella nostra vita quotidiana, presi come siamo a sopravvivere, a rincorrere un ideale di felicità. Eppure questa consapevolezza è davvero fondamentale. Che cosa vuol dire credere in una narrativa? La narrativa è una pura interpretazione, è qualcosa di semplicemente funzionale alla nostra esperienza umana. Chiaramente questo non vuol dire che si tratta soltanto tutto di un sogno e che nulla esiste, però vuol dire che tutto ciò che noi vediamo, tocchiamo, è nella nostra mente, anche il mondo, ma non nella nostra mente personale, perché anche l'esistenza di una mente personale è un'illusione. Quello che esiste veramente è un'unica mente, un'unica coscienza, e le religioni questa la chiamano Dio. È una coscienza che praticamente si divide in tutti noi, si dissocia per avere una prospettiva diversa di se stessa, sostanzialmente per conoscere se stessa. E questa visione, questa teoria ovviamente è l'opposto del materialismo, del fisicalismo, cioè quello che ha governato per secoli il pensiero occidentale. Il materialismo è un pensiero che in effetti sembra molto scientifico, sembra molto razionale, ma in effetti non lo è affatto. Infatti, da qualche decennio gli scienziati lo stanno mettendo in seria discussione, vediamo ad esempio la fisica quantistica. E tornando alla nostra morte, non esiste, e lo si arguisce proprio criticando il pensiero materialista. E ce lo spiega Federico Faggin, che è un eminente studioso, un fisico italiano di chiara fama. Ecco, lui afferma proprio che il mondo è fatto di una sostanza che sa d'amore. Non l'amore hollywoodiano, amore inteso come armonia universale. Ecco, noi tutti siamo quella sostanza, tutti noi siamo particelle di Dio, non siamo separate da Lui. Noi siamo la coscienza universale, noi siamo una parte dell'Uno, indivisibili dall'Uno, e in quanto tali, appunto, siamo eterni, non moriamo. La nostra essenza non nasce, ma nemmeno muore con il corpo. Noi siamo esseri spirituali e noi praticamente siamo legati ad un corpo, lo pilotiamo praticamente come se fosse un drone, e lo facciamo però stando in un'altra dimensione, in una dimensione interiore. Interiore non che sta nel corpo, nel cervello, è interiore alla coscienza universale. Noi siamo parti intere della coscienza universale, cioè siamo una parte, ma dentro questa parte c'è l'intera coscienza. Lo so, è difficile da capire. Praticamente i nostri corpi sono soltanto la proiezione momentanea di coscienza senziente in uno spazio fisico, e lo spazio fisico è simbolico, come appunto le icone nel cellulare. Lo spazio fisico è soltanto un altro aspetto della coscienza stessa. Noi non siamo parte dell'Uno, noi siamo l'Uno, come le cellule del nostro corpo. Lo sapete, no? In ogni cellula c'è tutto il genoma completo. Ecco, Faggin dà prova matematica di tutto questo, e lo fa attraverso la fisica quantistica, e ha dimostrato come da un campo quantico può derivare il mondo fisico. Certo, nulla di provato in maniera totale, è un'ipotesi con una struttura solida matematica. Noi siamo l'Uno che sperimenta se stesso.
Nella confusione, miliardi di persone, solo un'occasione qua giù. Tra l'azzurro e il buco nell'ozono, tra John Lennon, Paul e Yoko Ono. Il passato non dimentica, il futuro fa ginnastica, si prepara tutti i giorni per te. Canta un po' Alba Chiara, un po' My Way. Schiaccia il tasto Rec e il tasto Play. E poi così, tu sei qui, Natale in un qualsiasi lunedì, Udini che toglie le catene al mondo, in fondo un inganno non è, è solo una follia, un salto nel vento, un'ora nello spazio, un punto nel tempo, è un giorno che va via, un appuntamento, un battito perpetuo. Vera, un Platone, un Botticelli, Dumbley, la maieutica del fai da te. Vuoi morire, vivere con me. E poi così il tuo ritorno, eclissi in un qualsiasi mezzogiorno, mi trasformo cercando luce in fondo al mondo insieme. Un inganno non c'è, è solo una follia, un salto nel vento, un'ora nello spazio, un punto nel tempo, è un giorno che va via, un appuntamento, un battito perpetuo.
Fagin scrive: apriamo la mente e per un attimo immaginiamo di svegliarci da un sogno, dall'illusione che la realtà sia fatta di particelle, onde e spazio-tempo. Buona vita a tutti, un abbraccio, da Emanuela Spadoni, alla prossima, ciao!